Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRIP trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, sonde corte, frequenza 5.925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran e funzionari da 73 paesi parteciperanno alla cerimonia di giuramento del presidente Raisi. Ancora Iran, Enrique Mora e altri funzionari UE arrivati a Teheran. Seda San Nasrallah avverte contro lo scoppio di guerra civile in Libano. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì il 4 agosto 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento. E dopo il commento potete ascoltare la rubrica di oggi. E passiamo subito alle notizie. Giovedì 115 funzionari da 73 paesi del mondo parteciperanno alla cerimonia di giuramento del nuovo presidente eletto iraniano Ebrahim Raisi, lo ha annunciato il portavoce del Consiglio amministrativo del Parlamento iraniano Majlis, citato dall'agenzia IRNA. 115 funzionari da 73 paesi hanno annunciato la propria disponibilità per partecipare alla cerimonia di giuramento dell'Ayatollah Raisi, che si terrà giovedì davanti all'Assemblea Consultiva Islamica. L'ha detto Nezamuddin Mousavi, aggiungendo che alla cerimonia prenderanno parte 10 capi di Stato, 20 presidenti di Parlamento, 11 ministri degli esteri, 10 ministri di altri paesi, oltre agli inviati speciali e vicepresidenti dei parlamenti, capi di commissione e delegazioni parlamentari. Inoltre i capi e funzionari di 11 organizzazioni internazionali e regionali, tra cui il rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite, il presidente dell'OPEC, funzionari dell'AIPU, dell'Unione Europea, dell'Eurasia, dell'Unione Interparlamentare dei Paesi Islamici e Asiatici, ECOSIC ed eccetera, sono stati invitati a partecipare all'evento. L'Ayatollah Raisi presterà giuramento il 5 agosto davanti al Parlamento iraniano e si appresta a guidare il potere esecutivo per i prossimi 4 anni. Il vice segretario generale e direttore politico del Servizio europeo per l'azione esterna, Henrik Mora, è arrivato a Teheran per partecipare alla cerimonia di giuramento del neopresidente iraniano. Ieri Henrik Mora è stato accolto all'aeroporto internazionale dell'Imam Khomeini di Teheran dai funzionari del Ministero degli Esteri. Sempre ieri Bruno Scholl, il capo della task force dell'Unione Europea, Stefan Clement, l'ambasciatore dell'UE a Vienna, Cristina Radi, l'ambasciatrice slovena a Teheran, sono arrivati all'aeroporto dell'Imam Khomeini. Come appena vi ho detto, Ayatollah Raisi presterà giuramento proprio domani, 5 agosto, davanti al Majlis Parlamento iraniano. E poi il segretario generale del movimento di resistenza Hezbollah ha avvertito di un complotto nemico per far precipitare il Libano in una guerra civile. Secondo il quotidiano Al-Nashra, citato dall'IRIB, Sayed Hassan Nasrallah, reagendo ai recenti incidenti avvenuti ad Khalda, ha affermato: alcuni cercano di portare armi nel paese per combattere Hezbollah, ma noi non lasciamo che ci portino dove il nemico intende. Il segretario generale del movimento Hezbollah ha proseguito affermando che trascinare Hezbollah in un conflitto indica la decisione del nemico per iniziare una guerra civile. Sabato sera alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro i partecipanti al funerale di un membro di Hezbollah, il martire Ali Shebli, nella zona di Khalda, nel sud di Beirut. Nel corso della sparatoria 4 persone sono rimaste uccise e altre 10 ferite. E Ismail Haniyeh è stato eletto per un secondo mandato a capo dell'ufficio politico di Hamas. Il fratello Ismail Haniyeh è stato rieletto a capo dell'ufficio politico del movimento per la seconda volta, ha detto un funzionario citato dal sito infopal.it. Il suo mandato durerà 4 anni. Haniyeh, il leader del gruppo dal 2017, ha portato avanti le attività politiche durante diverse offensive del regime sionista, incluso quella dell'11 giorni a maggio, che ha causato il martirio di oltre 250 palestinesi a Gaza. Era il braccio destro del fondatore di Hamas, Sheikh Ahmad Yassin, a Gaza prima che il religioso fosse assassinato nel 2004. Haniyeh, a 58 anni, ha guidato l'ingresso di Hamas in politica nel 2006, quando sono state vinte le elezioni parlamentari palestinesi. Il 3 agosto un'esplosione ha colpito il quartiere Sherpur di Kabul, dove risiedono vari funzionari di governo, compreso il ministro della difesa ad interim, Bismillah Khan Mohammadi, la cui seconda casa sembrerebbe essere stata obiettivo dell'attacco, secondo una prima ricostruzione. Al momento sarebbero stati registrati 10 feriti, ma non è chiaro se siano stati colpiti dall'esplosione o dai colpi di arma da fuoco che sono stati sparati dopo l'attacco. In un primo momento il portavoce del Ministero dell'Interno, Mirwais Stanekzai, ha confermato che l'esplosione è avvenuta nell'elegante quartiere di Sherpur, che si trova nella cosiddetta Green Zone di Kabul, un'area particolarmente sicura della capitale, dove hanno sede ambasciate e strutture governative. Stangzed ha affermato che l'attacco sembrerebbe essere stato indirizzato contro una seconda casa del ministro della difesa Muhammad Ali. Il suo partito, Jamiat el-Islami, ha comunicato che il ministro non era nell'abitazione e che la sua famiglia è stata evacuata in sicurezza. Più tardi, lo stesso ministro ha dichiarato di stare bene dal proprio profilo Twitter. Il Ministero della Difesa della Cina, nella sera del 2 agosto, ha rilasciato la dichiarazione congiunta emessa a conclusione dell'12° incontro a livello militare sino-indiano organizzato il 31 luglio per risolvere le tensioni lungo la linea di controllo effettivo, il confine de facto tra India e Cina. Alcuni media indiani hanno dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo di principio che non è stato però menzionato nella dichiarazione congiunta. La dichiarazione congiunta, citata dal sito Sicurezza Internazionale, ha evidenziato che il 12° round di colloqui a livello militare si è tenuto sul lato indiano della LAC a modulo Chashkul ed è stato organizzato dopo che il 14 luglio scorso i ministri degli esteri di Cina e India si erano incontrati a Dushanbe. Oltre a questo, nel comunicato è stato anche affermato che il 25 giugno le due parti hanno tenuto la 22esima riunione del meccanismo di coordinamento e consultazione degli affari di confine Cina-India. Nuova Delhi e Pechino hanno dichiarato di aver avuto uno scambio di opinioni sincero e approfondito sulla smobilizzazione dei rispettivi soldati nelle aree in cui sono ancora presenti nel settore occidentale della LAC. Secondo un'inchiesta della procuratrice generale di New York, Letitia James, il governatore dello stato di New York, il democratico Andrew Cuomo, avrebbe molestato sessualmente diverse donne, tra cui alcune persone che lavoravano o lavorano tuttora per il governo locale. Tra le donne ci sarebbero alcune attuali ed ex dipendenti dello stato di New York e sembra anche che Cuomo e altri membri del suo staff abbiano avuto atteggiamenti vendicativi nei confronti di almeno una delle donne che lo aveva accusato e che abbiano creato un ambiente di lavoro definito ostile. L'inchiesta, che ha prodotto un documento di 165 pagine, è stata fatta ascoltando 179 persone e consultando più di 75.000 diversi documenti, tra cui mail e fotografie. E il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa ha convocato martedì 3 agosto l'ambasciatore dell'Estonia a Mosca, Margus Ladre, per informarlo che sarebbe stato espulso un dipendente della missione estone nella capitale russa. A riferirlo il medesimo martedì è stata l'agenzia di stampa russa TASS, citato dal sito Sicurezza Internazionale. Il diplomatico che sarà espulso, il cui nome non è stato riferito, dovrà lasciare il territorio della federazione entro 7 giorni attraverso la nuova misura applicata sulla base del principio di reciprocità. Il Cremlino intende mandare un chiaro segnale a Tallinn e all'Estonia e è stata esortata a non complicare ulteriormente la situazione relativa all'espulsione dei diplomatici perché le misure ritorsive di Mosca potrebbero essere decisive. E oltre 520 al giorno, uno ogni 3 minuti. I furti nelle abitazioni creano paura e restano uno dei problemi della sicurezza nelle città italiane, eppure Italia è un paese blindato che spende per blindarsi 5 miliardi di euro. È quanto emerge da una ricerca della CNA. Il merito del calo del numero dei furti in abitazione denunciati è dovuto, spiega la ricerca, alle misure di prevenzione e di controllo messe in campo dalle forze dell'ordine contro questo reato socialmente odioso. Ma una fortissima opera di deterrenza è stata attuata prima di tutto dai cittadini che hanno investito risorse per ridurre i rischi di intrusioni. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Russia e Cina, la fine del dollaro. Negli ultimi anni sia la Russia che la Cina hanno cercato di ridurre l'uso della valuta statunitense nelle loro economie. In particolare le parti stanno attivamente aumentando gli insediamenti bilaterali in valute nazionali, oltre a sviluppare i propri sistemi finanziari e di pagamento. Come evidenziato in un rapporto del US Congressional Research Service, gli Stati Uniti sono molto preoccupati per le prospettive di dollarizzazione in corso in Russia e Cina negli ultimi anni, al fine di rendere le loro economie indipendenti dalla residua influenza della valuta statunitense nel mercato globale. Il report ha indicato come da più di 10 anni la Russia e la Cina stanno facendo sforzi per ridurre l'uso del dollaro statunitense nelle loro economie, una tendenza che indicano gli autori dello studio messa in atto cercando di proteggersi dalle sanzioni di Washington, così come di ridurre l'influenza della politica economica e monetaria degli Stati Uniti. Anche se la Russia e la Cina hanno un po' ridotto il loro uso del dollaro nel commercio, entrambi i paesi, come la maggior parte degli altri, dipendono ancora pesantemente dal dollaro. Tuttavia, nel tempo, se gli sforzi di dedollarizzazione avranno successo, questo potrebbe influenzare le sanzioni americane. Gli analisti statunitensi hanno ricordato che dalla Seconda Guerra Mondiale il dollaro americano è rimasto la valuta di riserva dominante nel mercato globale, il che permette agli Stati Uniti di mantenere una posizione di primo piano nell'area finanziaria ed economica internazionale.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran e capitale iraniana, siamo con voi. Benvenuti ad un'altra puntata del programma Conoscere Islam. Nelle varie storie che vi riporteremo, voi potete conoscere la straordinaria personalità di colui che divenne l'ultimo messaggero di Dio. Una vita fatta di grandi sacrifici che ha segnato cambiamenti radicali nella storia umana. Nella puntata precedente, amici, vi abbiamo raccontato che le parole divine rivelate al profeta Muhammad, la pace sia con lui, all'inizio avevano catturato soprattutto le persone più suscettibili, come i giovani, i poveri e gli schiavi, ma dopo un po' le cose erano cambiate, perché intorno a Muhammad non si radunavano solo i più deboli e sottomessi, ma anche i figli dei ricchi e molta gente di grande rispetto. Era questo cambiamento che spaventava moltissimo i nemici di Muhammad, i quali erano ben consapevoli che la chiave di tutto si trovava nelle parole e nei discorsi che ogni sera Muhammad recitava alla gente. Infatti i versetti coranici erano come dei colpi di frusta sulla coscienza addormentata degli abitanti della Mecca, che li svegliava portandoli a una nuova dimensione di realtà e di vita. I notabili, i ricchi, gente potente della Mecca, preoccupati per la notevole crescita della nuova religione, che veniva chiamata l'Islam, hanno pensato di recarsi da Abu Talib, lo zio di Muhammad, che era il capo della famiglia dei figli di Abdul Muttalib e quindi uno degli uomini più potenti e rispettati della tribù di Quraysh, per chiedergli di intervenire. Preoccupati, ma fiduciosi in una possibilità di accordo con Muhammad, hanno invitato Abu Talib a convincere il nipote ad abbandonare il suo invito all'Islam e alle parole di Dio unico. I ricchi di Quraysh, in cambio di questa richiesta, hanno offerto ad Abu Talib tanti soldi e anche potere, minacciandoli inoltre che, se non riusciva a fermare Muhammad, avrebbero combattuto contro di lui e contro tutti coloro che lo seguivano. Dopo la visita dei capi tribù di Quraysh, Abu Talib riferì tutto a Muhammad raccontando delle loro offerte e minacce da parte sua e lo chiese di essere più prudente anche se non volle accettare quanto gli veniva proposto. La risposta dell'inviato di Allah Muhammad fu di quelle che non ammettono repliche e non lanciano alcun spazio a commenti. Disse: «Giuro in nome di Allah che se anche ponessero il sole nella mia mano destra e la luna nella mia mano sinistra per indurmi ad abbandonare questa via e tacere sulle parole di Allah, io non la abbandonerei prima che Eli Altissimo l'abbia resa vittoriosa o che io sia morto per essa. Di fronte a tanta incrollabile fede ad Abu Taleb non rimase altra scelta che confermare al nipote la sua protezione e il suo appoggio incondizionato, un sostegno che ha dato al nobile profeta dell'Islam la possibilità e la libertà pur sempre limitata di diffondere il messaggio di Dio e portare al compimento la sua missione divina. Non avendo il coraggio di attaccare direttamente Muhammad e gli altri musulmani più influenti, i capi tribù, sempre più infuriati, cominciarono a istigare la gente a perseguitare i non musulmani più deboli, coloro che si erano convertiti pur essendo degli schiavi, coloro che non avevano una famiglia potente alle loro spalle. Li accusavano di offendere i loro dei e di essere nemici delle loro tradizioni secolari, del loro ordine e della stessa ricchezza della tribù e di essere contro gli usi e consumi della gente. Un giorno un gruppo di musulmani fu sorpreso dai pagani della Mecca mentre stava pregando in una valletta nei pressi della città. A quel punto i miscredenti cominciarono a insultare e colpire i musulmani per difendersi dagli attacchi dei pagani, e il neomusulmano Sa'd Abu Waqqas afferrò l'osso di una mascella di cammello e con quello colpì uno degli aggressori. Era la prima volta che un credente si batteva per la causa di Allah, e questa coraggiosa difesa dei musulmani fu un'azione di cui Sa'd ne andò fiero per tutta la vita. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!
Thank you.